Ascoltatrici, un saluto ascoltatori da Ira Rubini al microfono di Cult anche questa mattina, primo di giugno, nel bel mezzo di un ponte, quello del 2 giugno, festa della Repubblica. Quest'anno particolarmente sentita la celebrazione, almeno da noi e credo anche da molti e molte di voi, perché l'ottantesimo della Repubblica Italiana, del referendum che decretò la nascita della Repubblica Italiana, è l'ottantesimo del primo voto femminile in Italia. C'era stato quello amministrativo precedentemente, ma del primo voto nazionale femminile. Molte le iniziative che vi racconteremo in un palinsesto speciale in cui ci saranno tanti spazi dedicati a questa ricorrenza, ai suoi contenuti, alla sua attualità e alle sue eredità e conseguenze sociali e politiche, domani 2 di giugno. Ma quest'oggi comunque cominceremo ad anticiparvene alcuni aspetti attraverso le voci del quotidiano culturale di Radio Popolare. Nel frattempo vi ricordo, come sempre, se volete scriverci per commenti o domande durante la diretta, 331 62 14 013, WhatsApp, Telegram o un SMS, diretta @popolarenetwork.it se volete mandarci una mail. Potete scriverci anche in altri momenti a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast con tutti gli argomenti di oggi sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata. Permettetemi di ricordarvi in apertura, e poi lo faremo anche in chiusura, della grande serata che questa sera organizziamo proprio sfidando questo periodo che per molti ha segnato delle partenze per altri luoghi, ma per molti e molte altre ha invece rappresentato un'occasione per restare in questo caso a Milano o nei dintorni e raggiungerci nel nostro auditorium a partire dalle 20 per un altro degli appuntamenti del suggeritore Night Live. Ne avremo altrettanti per tutto giugno, quindi insomma poi vi anticiperemo che cosa faremo. Ci saranno spettacoli, musica dal vivo come sempre, stand up comedy, ma questa sera vi aspettiamo perché la serata è tutta dedicata al Fringe Me, il festival diffuso nei quartieri delle periferie di Milano che porta lo spettacolo dal vivo, il teatro, nei luoghi dove il teatro non c'è. Molti degli artisti del Fringe Me saranno nostri ospiti con estratti dai loro spettacoli. Ci sarà anche musica dal vivo, come sempre dalle 21:30 la diretta e lo spettacolo sul palco del nostro auditorium, ma dalle 20 apriamo i cancelli gialli per un aperitivo con la pebedda di Basilio e Tiziana, che salutiamo e ringraziamo, e ci sarà naturalmente della musica, un DJ set come sempre. Dalle 20 dunque vi aspettiamo, però vi conviene prenotarvi andando sul sito di Radio Popolare, il suggeritore Night Live, e lì trovate il pulsante per prenotarvi, soprattutto per la parte dentro in auditorium dello spettacolo. Ve lo ricorderò a fine puntata, ma adesso la scaletta, il sommario della puntata di Cult di quest'oggi, che prevede, essendo lunedì come sempre, l'appuntamento con Giallo Crovi a cura di Luca Crovi, il giallo, il noir e tutto quello che ci sta intorno. Mentre ci sarà una intervista a proposito di un documentario, poi vi racconto tutto quanto, a Ida Marinelli, che noi conosciamo come una delle cofondatrici e colonne del teatro Elfo Puccini. l'intervista di Barbara Sorrentini. Sentiremo invece Alberto Colombo Sormani tra i protagonisti della Biennale Teatro di questa stagione a Venezia fra poco. Prenderà il via proprio dopo i primi 10 giorni di giugno, mentre ascolteremo Tiziana Ricci nello spazio delle arti visive, perché la nostra prima parte sarà dedicata proprio al 2 giugno e ai suoi contenuti e significati, perché Tiziana ci parlerà di Donna Repubblica, i giorni del referendum, le fotografie di Federico Patellani, l'installazione di Studio Azzurro presso il Museo Nazionale di Fotografia Contemporanea, il Mufoco a Villa Ghirlanda, Cinisello Balsamo. Ancora Barbara Sorrentini che ci offrirà un estratto da una conversazione che ebbe con Paola Cortellesi proprio nei giorni in cui usciva il suo film C'è ancora domani, dove il voto del 2 giugno ha un significato speciale. Cominciamo però con un'intervista a un collega giornalista, perché ancora parliamo di 2 giugno ne parliamo perché il quotidiano Repubblica ha deciso di allegare al proprio quotidiano, per l'appunto, una uscita speciale proprio dedicata al 2 giugno, che ha una parte che vale per tutto il territorio nazionale con alcuni saggi e interventi e una parte che invece è declinata localmente secondo le 9 diverse redazioni locali di Repubblica. Le donne della Repubblica e il voto al referendum 80 anni dopo è il titolo della pubblicazione, che appunto uscirà con tutte le varianti curate dalle redazioni, diciamo così, macro regionali di Repubblica. E ce ne parla il direttore della redazione lombarda, Enrico Del Mercato. Sentiamo.
Domani è il 2 giugno, anche Radio Popolare tra l'altro osserverà un palinsesto in cui ci sono degli spazi speciali dedicati a questo anniversario, l'80esimo del referendum su monarchia e repubblica, soprattutto l'80esimo del voto femminile in Italia. E allora noi vogliamo raccontare una uscita speciale che riguarda Repubblica, riguarda il 2 giugno e ne parliamo con Enrico Del Mercato. Qui diamo il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
Buongiorno, felice di essere nuovamente con voi.
Allora, voi avete deciso a vostra volta con un'uscita speciale di non solo celebrare ma anche ricostruire quella data così significativa dal punto di vista non solo politico ma sociale.
Sì.
No?
Sì. Intanto permetti di dire che si tratta di una iniziativa su tutto il territorio, cioè nel senso, come probabilmente gli ascoltatori sanno, Repubblica è un giornale che ha 9 redazioni locali, sì, da Milano a Palermo copre tutto il territorio nazionale. Lo dico perché ogni edizione locale, in ognuna delle sue sfere di distribuzione, darà in omaggio con il quotidiano Domani Mattina in edicola questo libro. Perché lo dico? Perché è un'opera su tutto il territorio nazionale? Perché ci sarà una parte saggistica nazionale, cioè che riguarderà tutti e 9 i libri, e poi 9 parti diverse, diciamo, che racconteranno quella giornata, il significato di quella giornata, la prima volta del voto alle donne nelle diverse realtà locali. A noi ovviamente nel libro che daremo domani mattina in edicola con il giornale ci sarà la parte, oltre alla parte nazionale, i saggi che riguardano il racconto di quella giornata, ci sarà poi una parte milanese, e che sarà abbastanza importante perché, lo dicevo l'altra volta nella presentazione, abbiamo fatto al Bagatti Valsecchi, sì, mentre probabilmente come sapete il risultato del referendum fu differente, vinse la Repubblica, perché già al Sud vinse la monarchia. Quindi mentre per esempio alle colleghi del Sud toccherà raccontare quelle giornate, noi potremo raccontare che Milano fu in realtà pioniera soprattutto nel voto alle donne, perché come ci racconteranno nel saggio che noi ospitiamo di Roberta Cairoli e Deborah Migliucci, che già hanno collaborato con noi nella stesura di alcuni libri che abbiamo fatto, ci raccontano che Milano alcuni mesi prima di quel 2 giugno, esattamente nell'aprile del 46, andò alle urne per eleggere il Consiglio Comunale, il primo Consiglio Comunale sostanzialmente dopo la liberazione dal nazifascismo, e quindi il voto alle donne fu anticipato a Milano, quindi racconteremo anche quali liste erano in corsa e perché Milano ebbe questo ruolo di pioniera che caratterizzò la vicenda milanese sotto l'aspetto della partecipazione delle donne alla vita politica, anche e soprattutto durante la Resistenza. Mm-hmm. Quindi questa sarà una delle caratteristiche del libro che daremo in discussione ai lettori di Milano e della Lombardia.
E questo varrà ovviamente anche nelle altre redazioni, no? Dopo alcuni testi che sono comuni a tutte le edizioni, si entrerà nella storia locale delle prime elettrici, diciamo così. È molto interessante, credo, anche perché si trattava di un'Italia ancora molto... come dire, molto difforme, no? Nelle sue parti, molto diverse. Era ancora da venire l'Italia della grande emigrazione interna, del lavoro delle donne che prendeva piede in maniera più consistente al di là di quello agricolo, eccetera, no? Cioè, per cui immagino ci siano testimonianze interessanti.
Sì, ma infatti, come ti dicevo prima, c'è questa distinzione proprio per cui Milano, che è già una realtà nella quale diciamo agli inizi, alla fine dell'Ottocento, comincia un movimento suffragista, diciamo, che credo sia ignoto a gran parte del resto d'Italia, poi compie questo percorso del voto delle donne in anticipo sostanzialmente, come detto, rispetto alla persino alla data del referendum. Credo sia dovuto a una particolare struttura sociale di Milano, comunque, che è diventata sul fine dell'Ottocento con la rivoluzione industriale la prima vera città industriale italiana, quindi sviluppa ceti nuovi, sviluppa una classe operaia, sviluppa un affrancamento delle donne, e questo mi porta a raccontarvi di un altro dei saggi contenuti in questo libro, nell'edizione lombarda di questo libro, che è affidato a Brunella Giovara, nostra inviata, che ci racconta un po' la storia di Milano attraverso le donne illustri di Milano, che un po' hanno fatto la storia della città, a partire, e mi riallaccio a quanto dicevo prima, da Anna Kulishoff, per esempio. Anna Kulishoff è diciamo tra le animatrici all'inizio del Novecento del movimento suffragista milanese, purtroppo, perché muore credo nel 1920, credo, non vorrei sbagliarmi, quindi purtroppo non vede il compimento del suo sogno, però è sicuramente tra le donne che combattono per il riconoscimento del voto alle donne. E Brunella Giovara racconta poi di questa meravigliosa orazione funebre che il compagno di Anna Kulishoff, che poi è Turati, fa alla scomparsa della sua compagna, della sua donna, che è anche la sua compagna di lotte politiche, in cui appunto la racconta come compagna di vita, come compagna di lotta politica, e come diciamo Anna Kulishoff era un medico, e come colei che assisteva anche i ceti più svantaggiati gratuitamente, inserendosi poi in una tradizione che è molto milanese, quella della solidarietà, no? Poi si passa anche per altre donne come Carla Fracci, che ha questo singolare incrocio del destino, per cui proprio nei giorni in cui l'Italia va al voto per il referendum Monarchia e Repubblica, è la mamma di Carla Fracci, per la prima volta mette l'abito buono, ecco perché si fece anche questo, mette l'abito buono per andare a votare per la prima volta. Carla Fracci viene iscritta proprio in quei giorni alla scuola di danza della Scala, quindi c'è questo incrocio di destini che Brunella mirabilmente racconta in questo mini saggio.
Bello, bello. Ricordiamo che la parte invece comune a tutte le pubblicazioni prevede un'introduzione della vice direttrice Stefania Loia, una parte storica generale, i saggi di Patrizia Gabrielli e Umberto Gentiloni e l'intervista di Concita Sannino all'ex presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra. Quindi io intanto ringrazio davvero Enrico Del Mercato e la redazione di Repubblica per la Lombardia, che vedrà appunto uno di questi. Quante sono, dicevamo, le redazioni regionali?
Nove,
giusto?
No, nove redazioni locali. Esatto. Copriamo tutto il territorio nazionale, da Milano a Palermo.
Certamente, e quindi davvero una iniziativa, insomma, non soltanto preziosa, ma molto interessante. Ci rivelerà, credo, anche a persone delle diverse regioni cose che forse non sanno o non hanno o non ricordano. Grazie davvero, buon
grazie
lavoro,
voi,
buon 2 giugno,
grazie,
a risentirci.
Grazie.
A presto, a presto.
It's in the sweet things that you say. It's in the sweet things that you do. And I happen to think I'm in the place to do some sweet things just for you. So first I write you this love song. Now I sing it in the softest tone. If these words don't measure how I feel, then hopefully the music will. Just for you, I would swim more than 1,000 seas. Just to spend a day or night in your good company. Just for you, I would learn to paint the sun's bright beams. And just for you, I'd even paint the midnight moonbeams too. Just for you.
Donna Repubblica, i giorni del referendum. Rimaniamo sull'argomento del 2 giugno 2026, anniversario dell'ottantesimo del referendum che decretò la nascita della Repubblica Italiana e del voto femminile in Italia. Una mostra di fotografie di Federico Patellani e un'installazione di studio azzurro celebrano questa ricorrenza al Museo Nazionale di Fotografia Contemporanea, il MUFOCO, sito a Villa Ghirlanda in via Frova 10 a Cinisello Balsamo, e ce ne parla Tiziana Ricci.
L'ottantesimo anniversario del referendum istituzionale che chiamò gli italiani alle urne per esprimere il voto su monarchia e repubblica, il Museo Nazionale di Fotografia presenta la mostra Donna Repubblica, i giorni del referendum. È una mostra fotografica di Federico Patellani per raccontare un periodo importante dell'Italia del Novecento, la fine della Seconda Guerra Mondiale, il voto concesso alle donne, il referendum monarchia repubblica e l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea Costituente. Il fotografo Federico Patellani, uno dei grandi maestri del reportage italiano, ha realizzato proprio in quei giorni un servizio fotografico importantissimo, un servizio che tocca numerose città italiane e culmina nella celebre immagine della Donna della Repubblica, che dà anche il titolo a questa mostra. E lui la fece, la scelse per la copertina del settimanale Il Tempo, dal 15 al 22 giugno del 1946. Allora, la mostra è curata da Matteo Balduzzi. Noi sentiamo Giovanna Calvezzi, che è stata assistente di Federico Patellani e cura il fondo Patellani insieme a Kitty Bolognesi, un'altra fotografa.
Sì, buongiorno. C'è una foto che è quella che è stata utilizzata a Capodanno dal Presidente della Repubblica per fare gli auguri agli italiani, quella che noi chiamiamo la ragazza della Repubblica e che è un ritratto di una giovane donna con la testa che esce dalla pagina del Corriere della Sera e che è stata nel 1946 la copertina di Tempo, settimanale all'epoca famosissimo, che dava appunto l'annuncio che la Repubblica aveva vinto e che l'Italia non sarebbe più stata una monarchia.
Fra l'altro, questa ragazza, che poi è diventata la moglie di un giornalista, del giorno però, non del tempo, no? Lei era proprio, voleva essere l'immagine della ragazza della Repubblica, giusto? Cioè quella che avrebbe votato al referendum contro la monarchia.
Sì, non è che lei volesse in particolare esserlo. Loro stavano cercando in realtà una ragazza che potesse rappresentare l'italiana, la ragazza italiana repubblicana, giovane, bella, normale, normale nel significato più bello e positivo dell'aggettivo.
Fresca, insomma.
Sì,
fresca e pulita.
esattamente, però anche simpatica, intelligente, con tutte le caratteristiche positive che nel ritratto una giovane donna avrebbe dovuto avere per incarnare l'immagine della giovane repubblicana.
Senti, noi abbiamo voluto sentire te prima di tutto perché ti stimiamo, ma poi anche perché tu sei stata assistente di Patellani, giusto?
Sì, sono stata per diversi anni assistente di Federico Patellani, che quando mi ha assunto per lavorare con lui nel 1969 era probabilmente il fotogiornalista italiano più noto, quello che aveva alle spalle un curriculum davvero straordinario.
Dicono anche che l'abbia un po' inventato il fotogiornalismo lui, è vero o è troppo?
È molto, diciamo che l'hanno inventato in parecchie persone insieme, ma lui è stato certamente uno di quelli che l'ha teorizzato con grande intenzionalità. Lui aveva già scritto nel 1943 un testo che si intitolava Giornalista Nuova Formula. Nel 1943 lui aveva 33 anni.
Quindi giovane, certo.
Quindi giovane. E lui già allora, c'era ancora la guerra, teorizzava l'importanza della fotografia nell'informazione, ma teorizzava soprattutto i contenuti informativi piuttosto che la bellezza estetica dell'immagine. Era veramente controcorrente in qualche modo, perché proprio in quegli anni lui diceva che il fotogiornalista Nuova Formula dovrebbe fare riferimento al cinema, dovrebbe cercare di capire all'importanza del cinema nell'informazione. E quindi lui è stato considerato, lo è ancora, considerato l'inventore dei fototesti, ossia tempo in quegli anni pubblicava dei grandi servizi fotografici senza un testo, ma solo con delle lunghe didascalie. Quindi questa è stata veramente un po'.
Cioè, era la fotografia che parlava, che raccontava la storia, giusto?
Esattamente. Erano anche anni dove il tasso di analfabetismo e analfabetismo di ritorno erano molto alti, e di conseguenza la fotografia era affidata un po' questo compito importante di essere lo strumento dell'informazione.
Senti Giovanna, tornando a questa Anna Iberti, a questa ragazza che sorride, che guarda il futuro, così, pare che Federico Patellani abbia scattato parecchio prima di scegliere quella foto lì. Non è vero?
Ha fatto in tutto 41 scatti.
Mica poco,
niente.
No? Ah, niente.
Con la macchina di piccolo formato,
la Leica,
un rullo e mezzo, con la Leica, sono un rullo e mezzo, niente.
Ah, niente! Ah, io pensavo fossero abbastanza.
È veramente pochissimo, veramente pochissimo. Oltretutto, gli scatti dove lei è in questa situazione, oltretutto la cosa, nella mostra voi vedrete anche i provini a contatto con tutte le foto che lui ha fatto di questa ripresa fotografica, e si vede benissimo che non sapevano che cosa fare. Ci sono dei ritratti di lei con in mano il giornale, di lei con il giornale stretto al petto, di lei senza giornale che solleva un braccio, e poi due o tre scatti dedicati a questa idea che è venuta a qualcuno di rompere il Corriere della Sera e di far infilare alla ragazza la testa in modo che sopra di lei si leggesse che la Repubblica aveva vinto. Quindi è veramente una storia molto bella e molto interessante, molto datata se vogliamo.
Sì, però davvero interessante. E in questa mostra, Giovanna, so che tu hai coinvolto anche Studio Azzurro, vero?
Sì, la mostra che è curata da Matteo Balduzzi e da Maddalena Cerletti del Museo del MUNAF di Cinisello, abbiamo proposto a Studio Azzurro di ricostruire un po' tutta la storia della ragazza, ma di raccontarci anche quello che stava succedendo a Milano in quegli anni. E quindi loro hanno fatto un lavoro molto bello, molto interessante, recuperando e mettendo a confronto, in parte, i filmati del Luce con le fotografie di Patellani, quindi l'informazione ufficiale nazionale e il lavoro che faceva un fotogiornalista milanese.
E come al solito ci hanno messo il loro talento e la loro creatività, immagino.
Sono formidabili.
Come hanno fatto anche per la mostra di Radio Popolare.
Esatto, esattamente.
E E questo era il servizio sulla mostra proprio dedicata al 2 giugno, al voto femminile in Italia, una mostra fotografica, come avete sentito dalla conversazione di Tiziana Ricci con Giovanna Calvenzi, dal titolo Donna Repubblica, i giorni del referendum. Le foto sono di Federico Patellani, un'installazione di Studio Azzurro, il tutto al Museo Nazionale di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo. E come vi avevamo accennato, vi facciamo ascoltare un estratto da una conferenza stampa ristretta che è avvenuto alla Festa del Cinema di Roma nel 2023 in occasione della presentazione del film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, un film che poi ha riscosso grandissimo successo di pubblico, di critica, ha ricevuto tanti riconoscimenti e premi, è andato anche all'estero e che adesso lo sappiamo, insomma, perché se n'è molto parlato, si conclude proprio con la protagonista del film, che è una donna che ne ha passate veramente tante, soprattutto a livello familiare, che trova il coraggio per andare a votare per la prima volta, un gesto importante anche per la sua personale identità. In quella prima conversazione, proprio per non svelare il finale che allora gli spettatori non avevano ancora scoperto, Paola Cortellesi, in un modo che adesso riascoltare è anche divertente, spiega il senso del film senza entrare nel dettaglio. Sentiamo allora, Barbara Sorrentini ci ha lasciato questo estratto da quella conversazione.
C'è ancora domani? Allora, semplicemente lo abbiamo appoggiato come titolo perché è una battuta del film in cui Delia dice c'è ancora domani, e questo domani molto semplicemente, meno poeticamente, è un lunedì. È un lunedì, però chiaramente è un titolo che ci piaceva mettere perché sì, rimanda a una speranza anche al futuro, e mi piaceva che lo vedesse, mi piace, sono felice se lo vedranno le nuove generazioni. Mentre scrivevamo, stavamo componendo un po' nelle varie fasi di questa storia, ci siamo parlati, ci siamo stimolati a vicenda, facendo delle letture, sbobinandoci, mi ricordo, gli atti processuali delle donne vittime di femminicidio, così come leggendo libri consigliati dalla nostra consulente storica, o guardando film, o guardando lo stile, no, dei documentari su quel periodo. Giulia mi ha regalato un libro che si chiama Nina e i diritti delle donne, che è un libro per bambine che parla di diritti delle donne, che parla chiaramente alle bambine, quindi con un linguaggio adeguato. E leggendo questo libro ho avuto un'illuminazione, questo che non nomineremo finale, diciamo, di questo film. Potevamo parlare di divorzio, potevamo parlare di tante altre cose che all'epoca non c'erano, però questo stimolo trovato insieme, insomma, attraverso tante ricerche che abbiamo fatto, veramente partendo da uno schiaffo in faccia e una reazione inesistente, è arrivato da una reazione di mia figlia. Lo leggevo a lei, lo leggevamo insieme perché già leggeva anche 2 anni fa. Lei era incredula e io ho raccontato a loro questa cosa, no? Lei era incredula e da una parte mi sono sentita sollevata perché ho pensato che bello, lei non si deve occupare di questo perché lei non crede che prima fossimo così tanto discriminate, che bello che lei non crede. E subito dopo ho sentito una forte inquietudine per questo, perché lei non sa da dove veniamo e se nasci donna devi sapere da dove vieni. Perché se nasci donna, volente o nolente, diciamo, consapevolmente o no, sei parte di un movimento, anche se non prenderai parte a nessun movimento, però stai da una parte che ha subito sempre in un modo o nell'altro. Quindi tu appartieni a quel genere là, non puoi ignorarlo. E allora, nel De Jode diceva, i nostri diritti, lei ne ha conquistati tanti per noi, per questa generazione, diceva non sono eterni, bisogna combattere per mantenerli. Ora adesso gli accadimenti degli ultimi anni e anche degli ultimi mesi ci raccontano quanto in poco tempo si possa tornare indietro di 50 anni, di 100 anni rispetto ai diritti femminili. Questo può accadere anche a noi ed è bene che le ragazze sappiano da dove veniamo. Questo, volendo parlare di diritti e essendoci messi in testa di parlare di diritti, da un librino che era una cosa semplice per una bambina è nato anche la voglia di raccontare come una lettera che arriva da qualcuno, in questo caso lo Stato, che è tanto più importante dei tuoi aguzzini domestici, no? Ti possa dare il coraggio per sentire che conti, per far sentire a una donna alla quale è stato raccontato di non contare mai niente, di non essere nulla, può dare il coraggio di dire io rivoluziono la mia vita perché qualcuno di così importante mi ha visto, mi ha mandato una lettera con sopra il mio nome, non quello di mio marito, il mio nome. Questa piccola cosa ci ha fatto sviluppare questa storia in questo senso, di appunto potevamo parlare di mille momenti, insomma, di questa donna e anche di quello che abbiamo lasciato credere, che se ne andasse via salvata da un bravo uomo.
Bentornate, bentornati, Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda anche quest'oggi, primo di giugno, fino alle notizie delle 12:30. Parliamo ora di un titolo, un lavoro che andrà in scena prossimamente alla Biennale College Teatro 2026 a Venezia. È firmato da Alberto Colombo Sormani, si intitola Imago Vocis ed è un lavoro in cui si coniugano, si intrecciano diverse vocazioni e anche diverse suggestioni. Ne parliamo proprio con Alberto Colombo Sormani che è collegato con noi proprio quest'oggi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie mille per l'invito.
Grazie di essere con noi. Biennale College naturalmente è la serie di progetti che Biennale Teatro mette in campo da tempo, da parecchie edizioni e che favorisce dà la possibilità a giovani artisti di presentare il proprio lavoro, di realizzarlo proprio nell'ambito della Biennale. I testi dello spettacolo sono dello stesso Alberto Colombo Sormani e di Greta Milani. Greta Milani è in scena con Greta Tommesani. Poi c'è un sound design, un visual design che sono molto importanti naturalmente una serie di altri professionisti che realizzeranno questo spettacolo. Una delle cose da cui parto, è quasi inevitabile nella conversazione con Alberto Colombo Sormani, è chiedergli molto direttamente cosa c'entra con questo lavoro la sua vocazione per l'astrofisica.
Beh, intanto fisica e teatro sembrano discipline apparentemente diverse, condividono la stessa spinta verso il mistero per il cosmo, sia questo il cosmo che abbiamo dentro di noi o il cosmo fuori di noi, ed entrambe sono discipline che mettono in crisi il nostro modo di pensare il mondo. Ma infatti molta gente si stupisce di quanti fisici siano in realtà appassionati di teatro e anche quanti teatranti siano appassionati di fisica. In particolare poi questo lavoro, Imago Vocis, Space Time in Between, si ispira molto alla meccanica quantistica, in particolare a una sua interpretazione, che è quella relazionale, secondo cui il mondo che ci circonda, che ci sembra costituito da oggetti ben definiti, separati tra di loro, in realtà è costituito da relazioni, da una rete di relazioni attraverso cui gli oggetti e noi stessi possiamo manifestarci.
È un discorso che apre, no? Spalanca delle finestre della fantasia, della suggestione, dell'immaginazione, ma vengo al titolo, visto che appunto un accenno ce l'ha già dato Alberto Colombo Sormani, Imago Vocis, Space Time in Between.
Definiamo questo titolo, che è in parte in latino e in parte in inglese.
Il tentativo del titolo è proprio quello di dare immagine a una voce, quindi di rappresentare qualcosa di invisibile. La voce e la parola sono due tematiche importanti nel lavoro. La voce è la traccia della nostra esistenza e nelle nostre parole è diventata la nostra immagine del mondo, che è così diversa, quella della meccanica quantistica, da quella che appare ai nostri occhi. La meccanica quantistica mette proprio il punto non tanto nelle cose in sé, ma nello spazio che c'è tra le cose. Sembra tutto molto fumoso nella meccanica quantistica, e quindi sorge la domanda del: ma in scena che cosa possiamo vedere noi, che cosa possiamo sperimentare noi poi nel lavoro? In scena si vedranno due figure femminili in un rapporto che all'inizio del lavoro sembra terapeutico: una sta insegnando all'altra a parlare, proprio perché la parola è un tema importante all'interno del progetto. Ma nel proseguirsi dell'opera, questo rapporto tra le due figure viene costantemente riconfigurato, decostruito, fino a far perdere a questi due personaggi i loro connotati identitari ed umani. Questi due personaggi sono inseriti in uno spazio sospeso in cui la loro immagine viene ripresa live da una telecamera, poi proiettata e manipolata in presa diretta da una visual designer, Giulia Nespoli. Stessa cosa succede al sound, che è curato da Daniele Carcassi, così da rendere percepibile una realtà non immediatamente visibile. Un testo proiettato poi parla direttamente allo spettatore, invitandolo a guardare la scena con occhi diversi, che sono appunto gli occhi della meccanica quantistica, senza fini di divulgazione, ma con l'idea di poter percepire in maniera diversa la realtà che ci circonda.
È un discorso che ci è stato espresso da Alberto Colombo Sormani con grande chiarezza, direi quasi scientifica. Che lavoro è stato fatto con chi è in scena?
Il lavoro è assolutamente partito dal corpo delle due attrici in scena e anche dalla voce. Il punto di partenza però fondamentale di questo lavoro è proprio la sua interdisciplinarietà, o meglio transdisciplinarietà, nel tentativo di rompere i confini e le barriere tra le discipline. Il lavoro parte da tematiche scientifiche che vengono trattate però nello spazio teatrale, in cui viene anche inserito l'installazione visiva e audio. Quindi la vera sfida del lavoro non era soltanto il lavoro con le attrici, il lavoro con la visual e la sound designer, ma il lavoro collettivo di questo gruppo, di come tutte queste discipline potessero intrecciarsi tra di loro in un racconto comune. Il mio lavoro spesso è stato anche passivo nei loro confronti, nel tentare soltanto di dirigere una sorta di orchestra che a un certo punto ha preso vita e si è mossa da sola.
Bene, allora noi ovviamente ricorderemo questo appuntamento doppio, perché ci sono due repliche di Imago Vocis di Alberto Colombo Sormani, che ce ne ha appena parlato. Saranno il 10 e l'11 giugno alle Tese dei Soppalchi all'Arsenale per Biennale College Teatro. Dunque, grazie, buon debutto e buon lavoro.
Grazie a voi per l'invito.
A risentirci. So
Dopo aver ascoltato quella prima conversazione con la stampa di Paola Cortellesi a proposito del film C'è ancora domani, quando fu presentato alla Festa di Roma nel 2023, ritroviamo un'altra intervista di Barbara Sorrentini e anche questa volta parliamo dell'anniversario del 2 giugno. Facciamo rumore di Daniele Lince per Officine IED con la direzione artistica di Silvio Soldini. Ascolteremo un'intervista a Ida Marinelli che è nel cast insieme ad Andrea Bosca, Alessandra Curia, Lorenzo Motta e Caterina Pagliuzzi del film realizzato nell'ambito del laboratorio di formazione Film Lab e che è stato ideato per celebrare un anniversario fondamentale della storia italiana, appunto gli 80 anni del voto alle donne in Italia, avvenuto per la prima volta il 2 giugno del 46. Il film sarà visibile proprio domani su www.officine-cine.com e su ied.it. Ecco l'intervista di Barbara Sorrentini a Ida Marinelli, che approfittiamo per salutare, insomma la sentiamo tante volte anche, soprattutto per le sue attività con il Teatro dell'Elfo.
Protagonista di un cortometraggio, tra i protagonisti e le protagoniste di un cortometraggio, tu sei un'insegnante, una donna che comunque ha trasmesso dei valori alle sue allieve. Chi sei?
Sono stata importantissima per queste ragazze, si ricordano ancora di tutto quello che dicevo, addirittura si ricordano una frase che le aiuta poi a vivere la vita grama del periodo tremendo che sta succedendo nella storia del corto, no? Perché naturalmente sta per arrivare un referendum per togliere il voto alle donne, però appunto la nostra insegnante non ne può più, ovviamente ha fatto troppe battaglie e tutto e ha tirato i remi in barca, al punto tale che il figlio ha quasi paura che sia il sintomo di una malattia, no? Il fatto di non voler avere più a che fare, eccetera, eccetera. In realtà è semplicemente perché, insomma, ha detto non ne posso più. Questa giovanissima ragazza che cerca di coinvolgerla per una cosa che lei vuol fare, proprio per seguire quello che da ragazzina ha sentito raccontare da questa insegnante, vuole coinvolgerla in qualcosa da fare per essere contro quello che sta succedendo in quel momento nel mondo. Però incontra l'insegnante per caso e l'insegnante addirittura quasi dà segno di non conoscere questa ragazza. In realtà la conosce benissimo, ma non ne vuol sapere. Il figlio ne è molto impressionato e secondo lui è un segno di malattia e quindi la guarda con sospetto perché pensa che sia così. E per cercare di scuoterla chiede alla ragazza di andare a casa, di insistere. La ragazza va a casa, non succede niente. La madre addirittura chiaramente dice che si ricorda di lei, che non c'è problema, che non sta male, eccetera, ma che non ne può più. Però lì succede qualcosa di una reazione, diciamo, cade una tazza per terra, così, questa cosa qua la scuote e lei riabbriccia la tazza e torna.
Però non diciamo come va a finire, perché tanto si può vedere, certo, sul sito, esatto, di IED proprio per il 2 giugno. Il tema è il voto alle donne, certo. Parte da un assunto forse un po' esagerato, quello di un referendum, però di questi tempi non dico che ci siamo andati vicino, ma ne abbiamo viste.
Proprio ieri ho partecipato a un convegno dove sono stata chiamata con un altro attore a fare una lettura per i Parks, per i diritti, questa associazione che si occupa dei diritti delle persone che non sono le persone ufficialmente tradizionali, eccetera, nel campo del lavoro, e dovevamo anche leggere questa scenetta che faceva capire qual era il problema delle persone che sono chiamate diverse dagli altri all'interno del lavoro. E poi ieri sera ho visto lo spettacolo della Cinzia Spanò, che ovviamente, e c'era anche un dibattito, quindi diciamo si sta facendo un sacco di roba, cioè e vedo che le persone e le associazioni c'è anche tanta bella risposta, però c'è anche tanta paura di tornare molto indietro.
E da un punto di vista, guarda, per usare un'etichetta Me Too, naturalmente, no? Anche nel teatro, giustamente, c'è Amleta, Cinzia Spanò è una che si occupa di questo. Tu nella tua lunga esperienza hai visto cose?
Sì, come tutti, però mi sembravano talmente normali che anche quando poi commentavo e dicevo sì, vabbè, ma che problema c'è? Cioè, voglio dire, sono sopravvissuta e so benissimo che adesso adesso va bene così. Però effettivamente, oltre il fatto che comunque adesso sì, cioè, non è cambiato tantissimo alla fine, se gratti un po', no? Perché se tu guardi anche, adesso, nel nostro caso, chi sono i direttori del Teatro dell'Elfo? Chi è che fa le prime parti? Cioè, io ho fatto delle cose anche belle, importanti, eccetera, in un momento in cui il lavoro era veramente d'insieme. Adesso l'Elfo è ufficialmente ancora così, però non l'è, vuoi perché è diventando grosso, cioè insomma ci sono proprio delle cose pratiche che devi, però chi è che alla fine è rimasto lì e tu riconosci come, io secondo me, detto tra noi, l'Elfo si chiamerà Teatro dell'Elio.
Com'è lavorare con dei ragazzi e delle ragazze giovani appunto che stanno ancora studiando e prestare il tuo talento alla loro macchina da presa?
Guarda, qua è bellissimo perché ovviamente c'è tutto quello che serve e quindi lì è anche una questione di economia ed evidentemente in questo posto c'è un sistema per cui fai le cose con tutto quello che serve e allora ci sono appunto i giovani, ma ci sono anche gli altri che danno una mano e poi comunque la tecnica è tutta quella che serve, i tempi sono quelli che serve ed è molto piacevole. E poi vabbè, io conosco queste tre magiche ragazze che sono Cristina, Silvia e Giulia, che ho incrociato per caso, credo, non so, ma sono veramente magiche dal mio punto di vista, soprattutto perché io arrivo da 50 anni di lavoro. Alla fine noi ci siamo autosfruttati pur di far sì che Milano abbia questo teatro. Infatti quando tu entri come teatro, quando io entro al Teatro dell'Elfo come spettatore, mi sento molto orgogliosa e molto contenta. Quando poi divento dall'altra parte e devo fare il consiglio di amministrazione, dove ci si sparerebbe, perché anche l'altro giorno eravamo lì a tirare qua, tirare là, insomma ci sono queste cose.
Grazie Ida Marinelli.
E allora abbiamo parlato con Ida Marinelli, ci ha parlato Barbara Sorrentini, per introdurvi Facciamo il rumore, il cortometraggio di Daniele Lince per Officina IED con la direzione artistica di Silvio Soldini. Ida Marinelli è nel cast con Andrea Bosca, Alessandra Curia, Lorenzo Motta e Caterina Pagliuzzi. Il corto è stato realizzato nell'ambito del laboratorio di formazione Film Lab ed è stato ideato per celebrare l'anniversario degli 80 anni del voto alle donne in Italia. Sarà visibile il 2 giugno su www.offi-cine.com e su ied.it.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
E siamo arrivati così alla fine di questa puntata. Il tempo di ricordarvi che stasera vi aspettiamo in auditorium per una puntata speciale del Suggeritore Night Live a partire dalle 20 con aperitivo, DJ set e poi serata di spettacolo in collaborazione con il festival Fringe Me, tanti artisti sul palco e musica dal vivo. Prenotatevi sul sito di Radio Popolare andando sulla pagina del Suggeritore Night Live. Vi aspettiamo e oltre a questo vi ricordiamo che domani 2 di giugno il palinsesto di Radio Popolare sarà in buona parte dedicato con tanti speciali, tanti approfondimenti proprio all'ottantesimo del referendum sulla Repubblica che ne ha decretato la nascita e l'ottantesimo del voto femminile in Italia. E adesso Giallo Crovi.
Cari ascoltatori di Radio Popolare, ci vuole coraggio per sparare al protagonista della propria serie noir di successo nelle prime pagine dell'ultimo romanzo. Ci vuole coraggio per raccontare l'evoluzione del crimine a Milano. Ci vuole coraggio per mettere in una storia le evoluzioni e le contraddizioni di una città. Ci vuole coraggio ad ammazzare due influencer popolari in un noir che vuole essere amato dai lettori. E ci vuole coraggio per raccontare i nuovi palazzi che invadono una metropoli, quel verde rigoglioso che nasconde la speculazione edilizia. C'è quindi voluto coraggio per scrivere l'incertezza del domani che Gian Andrea Cerone ha pubblicato da Gualda. Cerone da anni gioca la sua partita non come un calciatore, ma come un rugbista, visto che lo ha fatto già nel passato. A contatto con la terra, con la città, con le storie. Scrivendo l'incertezza del domani ha persino anticipato alcuni casi di cronaca. Viene da pensare che Cerone abbia antenne speciali che gli permettono di raccontare i cambiamenti dei volti del male nella contemporaneità. Sono bastati 5 soli noir per imporlo come scrittore. Le notti senza sonno, il trattamento del silenzio, le conseguenze del male, la curva dell'omio e il recente l'incertezza del domani. Tutto funziona nelle sue storie come un meccanismo a orologeria. Quando ho iniziato a scrivere, mi ha confessato lui, desideravo impostare una serie di romanzi che si potesse leggere singolarmente, ma in qualche modo fossero legati nel loro sviluppo complessivo. Per farlo mi servivano 3 cose: uno scenario geografico ben preciso, ovvero la Milano attuale, un alveo narrativo ampio che ricordasse in modo innovativo il romanzo d'appendice per dare profondità e spessore umano ai miei personaggi, e infine il racconto del male in tutte le sue principali forme, da quello della psicopatia generata dalle sofferenze subite durante l'infanzia a quello industriale della criminalità organizzata, fino al più meschino di tutti, quello che matura nel seno delle famiglie e che si nutre di rancore, invidia e avidità. Tra le pagine del recente L'incertezza del domani, Cerone dimostra ancora una volta di conoscere le tecniche di investigazione, ma anche quelle giornalistiche. Racconta indagini e svela notizie, analizza i cambiamenti strutturali e le crisi della camaleontica Milano. L'unità di analisi del crimine violento, di cui parlo, racconta sempre lui, esiste veramente. È un'unità che dipende dalla scientifica e la sua direzione centrale è a Roma. Ma siccome la caccia ai criminali più violenti necessita di un complesso lavoro di squadra che unisce i più moderni metodi scientifici alle pratiche più tradizionali, presso le questure più importanti, come quella di Milano, ci sono delle unità investigative dedicate che si muovono sul campo e conducono le indagini sotto il cappello dell'unità di analisi del crimine. Sono donne e uomini dalle vite normali che per ragioni professionali spesso sono costrette a superare i confini dell'inferno. Quello stesso inferno che ha già spalancato le porte a Milano mostrando i suoi demoni, come scoprirete leggendo L'incertezza del domani di Gian Andrea Cerone, edito da Gualda.
E grazie al nostro Luca Crovi. Giallo Crovi ritorna lunedì prossimo. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata del primo di giugno di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Vi aspettiamo stasera in auditorium. Scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Adesso ci sono le notizie delle 12.30. By her crime, by her crime.